In altre parole,
Barbara Antonioli Mantegazzini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ben trovati.
Oggi starei per dire che parliamo di economia dell'identità e detto così sembra sempre che sia un tema tecnico, un tema per specialisti, ma invece l'economia parte dalle piccole cose, parte sempre dalle piccole cose e può partire anche per esempio dall'acquisto di un oggetto che ha un valore identitario, che ha un valore forte per una persona che con questo oggetto vuole distinguersi dalle altre persone. Anche questo resta astratto. E allora facciamo un esempio concreto, una targa, la targa di un'automobile. Qualcuno si sta stropicciando le mani negli uffici finanziari del Canton Soletta e infatti l'asta online per la targa automobilistica numero uno del Canton Soletta, quindi con la scritta, la bandiera svizzera e la bandiera del Canton Soletta ai margini e poi la scritta So 1, è stata venduta all'asta per 390.000 franchi ed è un record in Svizzera. 390.000 franchi per la targa di un'automobile. Non si può non chiedere lumi a una specialista di economia.
Ma in realtà la cosa è interessante perché se pensiamo dal punto di vista pratico, tutte le targhe fanno la stessa cosa, che è quello di identificare un veicolo, quindi una funzione molto quasi burocratica. Alcune però hanno questa caratteristica particolare di essere molto rare e queste targhe a uno o due cifre, che sono molto poche, non si possono riprodurre di nuovo e quindi danno luogo a una sorta di mercato secondario. Ed è questa scarsità ancora su cui torniamo sempre, è una delle principali fonti di valore. In questo caso però, proprio perché, come accennava lei, si parla di economia dell'identità, c'è un meccanismo in più, scatta qualcosa in più. Significa che noi non compriamo oggetti solamente per la loro utilità, che è normalmente quella che ci guida nel nostro quotidiano, ma anche per quello che comunicano su di noi. Banalmente i tatuaggi, anche in maniera molto più pratica, non hanno una funzione pratica, raccontano qualcosa della persona che li porta. Io ad esempio ne ho uno col nome dei miei figli. Una targa con un numero molto basso è molto visibile e molto riconoscibile e quindi in un certo senso funziona come una sorta di firma pubblica. È un fenomeno che non riguarda solamente la Svizzera, in alcuni paesi il mercato delle targhe è molto spettacolare. Dubai, una targa col numero 1 è stata venduta per 14 milioni di dollari. Nel Regno Unito le targhe molto brevi o con combinazioni particolari raggiungono centinaia di migliaia di sterline. Se non ricordo male, anche nei film James Bond ha una targa 007. A Hong Kong numeri considerati fortunati vengono venduti a prezzi molto alti. Quindi in tutti questi casi la funzione della targa è identica, ma il valore nasce dalla combinazione di rarità, visibilità e significato simbolico.
C'è un paradosso di fondo però che era già presente nella targa di James Bond, che dovrebbe essere un agente segreto e quindi dovrebbe avere una linea operativa che lo porta a mostrarsi il meno possibile. E invece il mio nome è Bond, James Bond, diciamolo a tutti così tutti lo sanno. Ma a parte James Bond, effettivamente siamo in un'epoca in cui si è attenti alla privacy, alla riservatezza, e si fa togliere da internet il proprio numero di telefono, si sta attenti che i social network non divulghino troppe informazioni su di noi, poi lo fanno lo stesso anche perché gliele diamo noi. E la targa è, forse sarà anche una mia deformazione da amante di polizieschi, di libri polizieschi, la targa è qualcosa che si nota e più la targa è riconoscibile, più è breve, più resta impressa, più si nota e quindi uno quando gira con questa targa è come se dichiarasse eccomi sono qui e fosse esposto alla pubblica attenzione. C'è una tendenza alla riservatezza estrema ma poi anche all'esibizionismo, forse anche questa è una chiave della nostra società.
Sì, anche quella. Anch'io ho la stessa deformazione, essendo anch'io amante dei polizieschi ed essendo nata in un'officina meccanica io memorizzavo tutte le targhe delle macchine che mio padre aggiustava, quindi siamo sulla stessa linea. In realtà però quello che accenna lei non è una contraddizione, nel senso che l'oggetto è visibile e riconoscibile, mentre la persona dietro resta anonima, quindi è come se l'oggetto parlasse al posto del proprietario.
Però si può risalire al proprietario, vuol dire se in un caso di incidente viene coinvolta la targa SO1, la targa risoletta, sicuramente tutti i testimoni la memorizzano, per dire. Ecco, quindi si suppone che non faccia incidenti o che abbia i soldi per pagare le multe. Ma volevo anche portarmi un po' più in là, perché stiamo parlando di targhe, ma di oggetti, di memorabilia che vengono venduti a cifre stratosferiche. Io sono ancora scioccato dei 14 milioni per la targa venduta a Dubai, ma ci sono altri esempi, per esempio nell'ambito dei cimeli sportivi. Un caso che ha fatto discutere è quello della tuta di una pattinatrice olandese venduta per 200.000 euro, se non sbaglio. Ecco, qui non si tratta nemmeno di avere la propria targa, il proprio numero per dire questo sono io, ma di avere la tuta che è già stata usata da una pattinatrice.
Sì, e qui entriamo appunto, come anticipava, nel mondo dei memorabilia, che sono quegli oggetti legati a eventi sportivi o culturali importanti. Ancora torna al tema dell'identità, per cui chi compra questi oggetti non compra solamente, in questo caso specifico, un pezzo di stoffa, ma compra il simbolo, l'appartenenza alla storia sportiva o a una passione personale. La tuta sportiva in sé vale relativamente poco, tra virgolette, nel senso che immagino che sia una tuta anche abbastanza costosa, ma è stata indossata durante una gara storica e quindi diventa qualcosa di diverso, cioè un oggetto che racconta una storia. In questo caso il prezzo dipende da tre elementi principali, che sono la rarità dell'oggetto ancora, ma anche la storia o il momento sportivo in cui è legato, e quindi questo dà vita a una sorta di domanda molto alta da parte dei collezionisti, con prezzi che possono diventare impressionanti. So, banalmente, la maglia di Diego Maradona in quella che fu la partita dei mondiali dell'86 con la famosa mano de Dios è stata venduta per oltre 9 milioni di dollari, la maglia di Michael Jordan delle finali di NBA 10 milioni di dollari, oppure anche in altri ambiti, per esempio nel mondo del collezionismo, una carta Pokémon rarissima, Pikachu Illustrator, lo conosco bene, è stata venduta per oltre 5 milioni di dollari. Qui confesso che quando i miei figli mi tormentavano con questa cifra pensavo che lo facessero semplicemente per convincermi a comprare l'ennesima busta di figurine, ma in realtà avevano ragione loro. Oppure il meraviglioso vestito con cui Marilyn Monroe ha cantato il famoso Happy Birthday Mr. President a Kennedy, che è stato venduto per quasi 5 milioni di dollari, indossato poi da Kim Kardashian, che non è l'acquirente, al Gala Met, ma non fu la stessa cosa. Quindi anche il mercato in questo caso ci restituisce questa informazione su quanto noi cerchiamo di appropriarci della storia, forse di qualcun altro.
E di vivere la nostra vita per interposta persona. Del resto anche questo è un meccanismo che si ritrova anche nei social network, e in fondo qui è un'oggettivazione di quello che avviene virtualmente anche nelle reti sociali. Ma in generale questi esempi che andiamo facendo, le targhe rare, gli oggetti sportivi, il collezionismo, ci possono aiutare a capire meglio qualcosa anche di come funzionino oggi i mercati?
Sì, perché in realtà ci ricordano che l'economia non riguarda solamente beni utili, ma anche beni simbolici. In realtà hanno l'utilità proprio nell'essere simboli, mettiamolo. Quindi in molte economie moderne i beni di base sono fortunatamente, diciamo, facilmente accessibili. Quindi quello che crea valore è quello che ci distingue, il distintivo. Quando abbiamo fatto un paio di giorni fa l'economia della memoria, cerchiamo sempre di distinguerci, pro futuro con l'economia della memoria, oggi con questo tipo di acquisti. Ci sono due mercati paralleli, cioè il primo che è quello della rarità naturale, per cui sono oggetti unici o quasi unici, come le targhe, appunto le opere d'arte o i memorabilia sportivi. E poi c'è quello della unicità costruita, per cui ci sono i prodotti personalizzati, le auto progettate secondo le preferenze del cliente, gli abiti sartoriali fatti su misura, e dal punto di vista economico rispondono tutti allo stesso bisogno, che è quello di differenziarsi. L'altro passaggio importante sul funzionamento dei mercati è che è molto coerente in realtà con quello che sono i comportamenti dei consumatori ultimamente, è il ruolo delle aste. Sono questi meccanismi economici molto interessanti, molto diffusi. Uno magari pensa alle famose aste che ci sono nei film dove c'è il battitore col martello e quindi qualche cosa di abbastanza circoscritto. In realtà sono molto più quotidiane se pensiamo a eBay, si compra molto su eBay. Le aste sono dei meccanismi particolarmente efficaci quando si vendono dei beni rari, perché permettono di mettere in competizione compratori fra di loro, nel caso di eBay anche da diverse parti del mondo, con molta facilità e con costi di partecipazione molto bassi. quando le persone quindi vogliono uno stesso oggetto, il prezzo può salire anche molto rapidamente. Se torniamo al caso della tuta della pattinatrice, ci sono stati 34 rilanci partendo da una base d'asta che era di 9.000 euro, che è una base abbastanza bassa rispetto a quello che è il totale che è stato 198.000. O per la targa del Canzon Soletta, l'asta è durata una settimana, ci sono state 29 offerte con una base di partenza di $10.000. Il record precedente per la targa era nel Canton Zurigo, se non ricordo male, per circa 300.000 franchi. Alla fine quindi le aste ci mostrano una cosa un po' curiosa, cioè che il valore di un oggetto non dipende solo da quello che è, ma da quante persone lo desiderano nello stesso momento, ricordandoci che quando qualcosa è raro e significativo per qualcuno, il prezzo diventa quasi secondario.
E poi si può anche notare così en passant che sicuramente questo è specchio di una distribuzione della ricchezza polarizzata, perché sono cifre stratosferiche per la maggior parte delle persone, ma immagino che per chi compra questi oggetti si tratti invece di pochi soldi. Non credo che uno faccia un enorme sacrificio indebitandosi per comprare una targa, vuol dire che c'è un accumulo di un'enorme ricchezza nelle mani di queste poche persone che partecipano a queste aste milionarie o poco meno.
In questo caso sì, poi come dicevamo, se lo scaliamo su un altro piano, anche noi quando andiamo su eBay possiamo comprare degli oggetti molto più, tra virgolette, abbordabili attraverso lo stesso meccanismo. Ma è chiaro che qua torna la questione per cui la rarità di certi beni a certi prezzi è accessibile solamente ad alcune fasce della popolazione.
E abbiamo fatto una disamina economica a partire dalla targa di un'automobile, che è sempre nello stile di Barbara Antonioli Mantegazzini, partire dai fatti, dalle cose della vita quotidiana per cercare di analizzare e comprendere i meccanismi economici. Grazie Barbara Antonioli Mantegazzini per essere stata con noi tutta questa settimana. Buona giornata e a presto.
Grazie, è stato un piacere.
Rete 2.